Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina in Matteo 28. Matteo 28. Non vi stupirà che questa mattina il nostro tema è già stato scelto per noi ed è quello che viene descritto in questi versetti di Matteo 28. Vorrei introdurre il nostro argomento questa mattina chiedendoti questo: ti piacciono le sorprese? Sei una persona a cui piace essere stupito da qualcosa inaspettato? Qual è una delle ultime sorprese che hai avuto? Forse in questi giorni una sorpresa potrebbe essere: ti colleghi alla DAD e ti dicono che non ci sarà l'insegnante di scienze. E vai, che bella sorpresa! O forse qualche genitore che ha bimbi piccoli, sono le 9 e il piccolo Antonio già dorme. Wow, che bella sorpresa! Ci piacciono le belle sorprese, di questo non c'è dubbio. Le cattive sorprese, beh, questo è un altro discorso. Quest'anno devi pagare il 10% di più di tasse. Brutta sorpresa, quelle ci piacciono un po' meno. Sai a chi altro piacciono le sorprese? Forse non avevi mai considerato così. Dio ama le sorprese. Dio è l'inventore, l'originale dei finali a sorpresa. Tutti i film che avete mai guardato dove c'è un finale a sorpresa hanno preso l'idea di Dio, che Dio ama i finali a sorpresa. Sai quando succede che guardi un film, stai seguendo la trama e ad un certo punto succede quello che non ti saresti mai aspettato? No, non ci posso credere. Il vicino di casa che ci dava tutti quei regali, che dava tutti i regali a quella famiglia, in realtà era lo zio che si era perso, era andato in guerra. Caspita, non me lo sarei mai aspettato, che sorpresa. Tutti hanno preso l'idea da Dio, perché Dio è l'inventore originario delle sorprese. C'è una svolta nel copione più sorprendente di quello che celebriamo questa mattina? Potresti immaginare un copione così sorprendente? Pensiamoci un attimo. La trama della storia di Gesù, l'eroe, il uomo che sembrava che avrebbe cambiato le cose per sempre, muore. Muore. Ma come? Gesù muore. Non doveva andare così. Se segui la trama della storia di Gesù, dici: ma ci doveva essere un finale diverso di quello che è accaduto quel venerdì. Forse leggendo la trama della storia di Gesù dici: odio i finali tristi. Mamma mia, ma è così, Gesù muore. Ma poi risuscita. Caspita, questo sì che è un finale sorprendente. L'eroe che torna in vita. E questa mattina vogliamo guardare insieme il sorprendente finale della storia. Gesù torna in vita. E vogliamo guardarlo da Matteo 28, dell'1 al 10, che vorrei leggere adesso insieme a voi. Questa sorpresa inaspettata della fine della storia di Gesù. Guardiamo insieme Matteo 28, dell'1 fino al versetto 10. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco, ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: vi saluto. Ed essi avvicinatisi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Caro Padre, grazie per la tua parola che questa mattina possiamo leggere, possiamo meditare, possiamo gioire per ciò che ci viene raccontato in questa meravigliosa mattina in cui Gesù è risorto. E ti chiediamo di benedire il nostro tempo insieme, nel nome tuo Gesù. Amen. Vogliamo guardare insieme il sorprendente finale della storia. Ho fatto un PowerPoint così che possiamo seguire un po' diciamo gli eventi di questa mattina. Vogliamo prima di tutto vedere l'ambientazione della sorpresa, dove è avvenuto, chi c'era, come l'ambiente in quella giornata. Poi vedremo questi effetti speciali intorno alla sorpresa che Gesù aveva in serbo per i discepoli e le prime reazioni, poi la notizia della sorpresa, come viene consegnata, l'emozione causata dalla sorpresa, l'incontro sorprendente e poi il mandato sorprendente di Gesù ai discepoli. Prima di tutto vogliamo considerare l'ambientazione di questa sorpresa in versetto 1, la prima parte. Dove è avvenuta? Chi c'è? Quale sarà stato l'ambiente di questa sorpresa inaspettata? Leggiamo in versetto 1 che era dopo il sabato, verso l'alba, non è ancora alba, è ancora buio. Leggiamo poi che è il primo giorno della settimana, questo vuol dire che è la domenica, domenica mattino, questo è quando, ecco, succede la consegna di questa sorpresa. Ricordiamoci che Gesù è morto da venerdì scorso. Lui era stato affisso alla croce, poi era stato seppellito. Potremmo pensare che torna alle 5 del pomeriggio, da quello che dice Matteo 27, 59 al 60. Ed era stato nella tomba venerdì dalle 5, tutta sabato, domenica, parte della giornata, e poi fino a questo momento, quando arriva, dice, l'alba. Dobbiamo immaginare ancora buio, forse intorno alle 6 del mattino. Pensavo che forse alcuni dei più giovani non sapete che esiste una parte della giornata chiamata la mattina, sapevate? Ah, ma io mi alzo alle 11, sì, ma prima delle 11 c'è tutta una parte della giornata chiamata la mattina. Ed è a questo momento in cui queste due donne si mettono in viaggio per andare al sepolcro. Queste donne si sarebbero svegliate molto prima. Se facciamo vedere il prossimo slide, si pensa che loro erano in Betania, e Betania, vediamo la tomba di Gesù, sarebbe più o meno un chilometro di cammino. E loro si avviano piano piano verso la tomba di Gesù. E cosa vanno a fare? Ce lo dice il versetto. Dice: andarono a vedere il sepolcro. Vanno a vedere il sepolcro. Queste due donne, Maria Maddalena e l'altra Maria, non ci aiuta molto. Quante Marie ci sono in queste storie di risurrezione? Però pensiamo che sia Maria la madre di Giacomo e Giovanni. E vanno a vedere il sepolcro. Cerchiamo di metterci nei loro panni. Come si sentivano loro due questa mattina presto di domenica? Ora, noi che abbiamo tutta la conoscenza di quello che è avvenuto dopo, possiamo dire: ah, ma loro si immaginavano che qualcosa stesse per succedere. Loro erano già avanti, ma non è così. Infatti nel racconto di Marco, se vi ricordate, si dicono a vicenda: chi sposterà la pietra? Chi sposterà la pietra? Loro non avevano nessuna fiducia se non quella di andare a vedere il sepolcro. Volevano imbalsamare il corpo di Gesù, non avevano finito di mettere le spezie e tutto il resto che faceva parte del, diciamo, il rito di seppellire i morti. No, no, loro non hanno nessuna speranza che Dio ha in serbo per loro questa grandissima sorpresa. Per loro è finita. È finita. La vita di Gesù, tutte le promesse fatte, tutto quello che coinvolgeva la sua persona, era una storia finita. Le persone che studiano il comportamento umano, psicologi, però in realtà sono quello, persone che studiano il comportamento umano, dicono che si passano per 5 fasi quando si cerca di assorbire il colpo della morte. Prima c'è la fase dove lo neghi, non ci credo, non è successo veramente. Poi ti arrabbi, ah, ma come mi ha potuto fare così? Poi cerchi di trattare. Questa è la fase interessante in cui una persona forse diventa docile davanti a questa punizione dell'universo e dice: farò il bravo, farò la brava, affinché non mi succeda mai più una cosa di questo tipo. Cerchi di trattare. Poi la quarta fase per cui passano le persone è quella di andare in depressione. Sei depresso e poi finalmente non hai nessuna altra possibilità che non accettare. Lo accetti. Le donne erano, se vogliamo dirlo così, erano arrivate a questa fase ultima, l'avevano accettato. Gesù è morto. Con la sua morte sono morte anche tutte quelle belle promesse, quelle belle cose che ci aveva dette. È morto. Teniamo lo slide di prima, Luca, e vediamo questa seconda, diciamo, vignette di quello che succede in questa mattina sorprendente, questi effetti speciali intorno a questa sorpresa che Dio ha in serbo per loro e queste prime reazioni dai centurioni. Quello che le donne non immaginano in questa mattina presto è che Dio ha in serbo una grandissima sorpresa per loro. Non se lo immaginano. Ma Dio vuole confermare che è proprio Lui che sta portando a termine qualcosa nella risurrezione di Gesù, e per questo aggiunge questi elementi soprannaturali di cui leggiamo. Non dimentichiamo, questo è una iniziativa di Dio, quello che sta succedendo nella risurrezione di Gesù. È Lui che sta portando avanti le cose, per questo aggiunge questi segni di nuovo straordinari, nello stesso modo in cui c'erano questi segni straordinari nella morte di Gesù nel venerdì scorso. Se vivevi a Gerusalemme in quell'epoca, avresti detto: caspita, sono giorni movimentati questi. Forse una coppia è in casa e dice: caspita, il terremoto di venerdì scorso, adesso c'è un altro terremoto, cosa sta succedendo? Le donne sicuramente l'hanno sentito mentre stavano andando dal loro villaggio al sepolcro. Tante persone forse non l'avrebbero sentito, era presto al mattino, forse qualcuno che fa un lavoro dove ti alzi presto al mattino, il panettiere, il vigile, loro l'avrebbero sentito sicuramente, come anche le donne. Per molti era soltanto un terremoto, ma quello che noi sappiamo adesso col senno del poi è che Dio sta preparando il suo grandissimo finale a sorpresa. Leggiamo che la ragione per cui c'è stato questo terremoto è perché c'è un angelo del Signore che scende dal cielo, questo angelo del Signore scende dal cielo ed in questo momento accompagna il terremoto. Sarà stato l'angelo a causare il terremoto? Non ci dice, ci dice solo che allo stesso tempo sono successe le due cose. E poi leggiamo che lui rotolò la pietra e vi sedette sopra. Abbiamo un'altra foto, se vuoi andare avanti di due slide, Luca, per favore, ecco. I sepolcri dell'epoca non sono come i sepolcri nostri di oggi. Erano questo tipo di caverna in cui veniva deposto la salma e poi questa pietra sarebbe stata arrotolata per chiudere il luogo dove era seppellito. Ora, qualcuno dice che la pietra è stata arrotolata per far uscire Gesù da dentro da dove era seppellito. Sicuramente questo non era necessario per Gesù. La ragione per cui è stato tolto la pietra è perché Dopo l'angelo dirà alle donne, e poi in un'altra occasione ai discepoli, venite a vedere il luogo dove giaceva. La pietra arrotolata non era per Gesù, era per noi, per i testimoni che dovevano poter guardare dentro. E l'angelo, quando la pietra è arrotolata, si siede sopra la pietra. Come ti immagini l'angelo quella mattina? Dice qui che il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Riesci a immaginarlo nella tua mente? Questo angelo con una apparizione davvero tremenda, dice che aveva l'aspetto come di un folgore, potremmo dire anche come un fulmine. Ed è interessante il suo aspetto come un fulmine. Quanta luce ci doveva essere in questo volto? Un fulmine è 5 volte più caldo della superficie del sole. Wow! Quanto doveva essere brillante! E dice poi che ha una veste bianca come la neve, bianca. E tutto questo serve a trasmettere il fatto che la sorpresa che Dio ha in mente per il mondo intero è davvero una luce che splende nel buio. Quella mattina di buio, fisica che spirituale, è illuminata dalla presenza di questo angelo di luce. Cosa leggiamo in seguito? Leggiamo che le guardie sono presi da un grande spavento, versetto 4. Per lo spavento le guardie tremarono e rimasero come morti, non ci stupisce. Le guardie sono terrorizzati. Non lo saresti tu? Se tu, non lo so, forse facevi il lavoro di guardia in qualche cantiere, in qualche posto, ed è buio, e vedi questa apparizione davanti a te, ovvio che sono presi dallo spavento. Hanno sentito delle voci. Infatti anche un centurione nel venerdì aveva osato dichiarare che l'uomo che loro stavano guardando è il figlio di Dio. Erano già un po' irrequieti e poi davanti a loro questa incredibile visione. Conosciamo quella sensazione, forse da ragazzi, qualche adulto anche, quando si siede intorno al falò e si raccontano delle storie, un po' di paura. Apparizioni, ah, ma io una volta, sai, ho visto. C'era un amico in Spagna che mi ha detto, lui è una persona affidabile, mi ha detto che una volta ha visto, sai, quello ometti irlandesi, che non so come si chiamano in italiano, ma lui dice che ha visto uno di questi ometti girare l'angolo quando lui stava camminando per Madrid. Gli piaceva raccontarlo a noi ragazzi quando eravamo intorno al falò. Conosciamo quella sensazione di irrequietudine, immagina loro la paura che avevano quando vedono questa apparizione. La differenza tra le storie che ci raccontiamo noi e loro è che questa notte era una vera apparizione, non era un fantasma, era una vera apparizione. Interessante che solo Matteo parla di queste guardie e sicuramente include la loro reazione per sottolineare quanto erano forti queste evidenze in questa mattina sorprendente. Ricordiamo che questi sono uomini che hanno imparato a dominare la loro paura. Sono uomini che si sono forgiati nei campi di battaglia, forse dell'Impero Romano, chissà dove, e sanno come affrontare la paura, ma questa mattina dice che c'è una reazione addirittura fisica. Tremano, rimangono come morti. E pensa che questo è solo una briciola dello splendore della gloria di Dio. Quanto dovrebbe essere lo splendore della sua persona? Così vediamo che Gesù, la mattina sorprendente, la sua risurrezione accompagnata da questi segni straordinari. Poi dal 5 al 7, possiamo tornare, Luca, allo slide di prima, Veniamo alla consegna di questa notizia sorprendente. La consegna della notizia. Versetto 5 ovviamente ci fa capire che le donne sono già arrivate. La cronologia di questa mattina Matteo non ce la presenta in modo troppo chiaro, non è il suo interesse. Sicuramente tra il versetto 4 e il versetto 5 sono successe alcune cose che non vengono raccontate, forse le guardie erano già andate via, sappiamo che dopo vanno a raccontare nel Sinedrio quello che era avvenuto. Quello che sappiamo è che le donne sono lì, sicuramente le guardie non ci sono più, e da come lo racconta Matteo sembrerebbe che l'angelo è ancora seduto sulla pietra e poi da far cadere il centurione o le guardie, poi si rivolge alle donne, sicuramente le donne sono da sole in questo momento. Ed è interessante che Matteo è colui che ci fa avvicinare più agli eventi della risurrezione. Nessuno dei Vangeli racconta esattamente cosa è successo dentro la tomba o il sepolcro, però Matteo con il versetto 2 al 4 ci fa avvicinare il più possibile con questo terremoto e con questo concetto della pietra che si arrotolò. E qui arriviamo, versetto 5 al 7, a il momento cruciale di questa mattina. Cos'è successo? Cos'è successo? Qual è la sorpresa che Dio ha in serbo per queste donne? Matteo sta creando un senso di suspense, di anticipazione. Cosa sta succedendo? Adesso lo sappiamo perché l'angelo si rivolge alle donne. Le donne, di nuovo, ci viene da tifare per loro, perché loro, a differenza delle guardie, non cadono a terra, non rimangono come morte, però allo stesso tempo l'angelo deve calmarli un po' e deve dire non temete, non temete. Sicuramente le donne erano coraggiose, però erano dei segni incredibili quella mattina e ovviamente anche loro erano prese dallo spavento. Dio ha in mente una grande sorpresa per queste donne che erano riuscite a superare le cinque fasi, diciamo, per assorbire il colpo della morte di Gesù, hanno già passato il momento di poterlo accettare e adesso si trovano davanti a questo angelo. E l'angelo sta per dirgli quello che loro non si sarebbero mai aspettate di sentire. Guardate le parole dell'angelo, prima dice non temete, le deve calmare, poi gli dice non temete perché, la ragione perché io so che cercate Gesù. Queste sarebbero state delle parole che avrebbero portato molta consolazione, avrebbero avuto un effetto di calmarli, perché loro erano spaventate di questa apparizione. Forse il primo impatto sarebbe cosa ha in mente questa apparizione. All'epoca c'era la consapevolezza che c'erano spiriti, demoni, tutti i tipi di apparizioni. E a volte questi spiriti erano visti come spiriti sicuramente dannose, ma anche potevano essere semplicemente fastidiosi. Ma l'angelo vuole che sappiano che lui è come la loro guida, loro nella loro ricerca di Gesù sa quello che stanno cercando, sa specificamente chi cercano, dice colui che è stato crocifisso. C'erano parecchi morti in quel posto, ma solo uno che era stato crocifisso. E poi arriva la grande sorpresa in versetto 6. Dice lui non è qui. Non è qui. Perché? Perché non è qui? Le donne potrebbero chiedere. L'hanno rubato? No. Hanno spostato la salma? Dov'è? Gli alieni l'hanno rapito? C'è qualcuno che addirittura dice che questa è la fine che ha fatto il corpo di Gesù. Non penso proprio. Dov'è? Dov'è Gesù? E lui dice queste meravigliose parole perché è risuscitato come aveva detto. E poi gli dà la prova, venite a guardare, guardate dentro la tomba che è vuota. non è male come una sorpresa, non è male come il fine sorprendente di una trama. Non è vero, colui che era stato ucciso, morto, adesso è risuscitato. Ricordi nella tua vita di momenti di grande sorpresa? Una delle ultime che mi viene in mente a me è quando siamo andati a trovare Mario e Maria. Per chi non li conosce, sono membri di questa chiesa, in una casa al mare. E mi ricordo che siamo andati a trovarli e io stavo camminando sulla riva del mare e da un tratto sento qualcuno che dice "C-c-c-c-c-". Io guardo ed è Marchino! Marchino, il mio grande amico Marchino. Mario e Maria avevano organizzato tutto per far arrivare Marchino sul posto per darmi questa bella sorpresa. Ah, una bella sorpresa è stata. È stata una bella sorpresa. Forse ti ricordi tu di belle sorprese che hai ricevuto. Forse un ragazzo cristiano ti ha chiesto di uscire. Wow, non me la sarei mai aspettato. Ma niente a confronto con la notizia sorprendente che le donne hanno ricevuto. Lo deve ripetere due volte, egli è risuscitato, versetto 7, due volte, perché per loro sarebbe stato molto difficile credere a questa notizia. L'avevano visto sulla croce. Non immagino come sarà stato tirare fuori i chiodi dalle mani e dai piedi di Gesù per tirarlo giù. Non immagino come sarà stato, le donne sicuramente guardavano, ce lo dice un altro brano, quel corpo floscio di Gesù. Non so se avete mai caricato una persona a peso morto. E adesso gli dicono che è risuscitato. E non solo è risuscitato, ma dice che vuole incontrarli, dice vi precede in Galilea e là lo vedrete. Ora anche questo era una grande sorpresa per le donne, perché una domanda, forse non avevano la lucidità di porselo in quel momento, sarebbe stato: vorrà vederci dopo tutto quello che le abbiamo fatto? Abbiamo abbandonato, forse Gesù, se è veramente risorto, vorrà scappare via da questo schifoso mondo, questo schifoso posto, se ne andrà da dove è tornato e si laverà le mani da tutti noi per sempre. Forse gli facciamo schifo, tutti noi esseri umani. Forse potevano chiedere, sarà arrabbiato? No, vi precede in Galilea. Questo forse è un'emozione che conosciamo tutti. Nelle nostre relazioni si crea qualche fraintendimento, si accavallano un po' di cose, forse c'è stato un fraintendimento l'ultima volta che hai visto un tuo amico, poi per qualche giorno non ti senti più e dici, caspita, forse la nostra relazione è un po' sotto attacco, non so se mi vuole più bene. Beh, lo saprò presto, perché siamo stati invitati tutti e due a cena da un amico che abbiamo in comune. Vediamo come stanno le cose tra me e lui, o lei e me. E poi arrivi là, il tuo amico viene, ti dà un grande abbraccio. Ehi, Keith, che bello vederti, come stai? Oh, che sollievo. Siamo ancora a posto, siamo amici. Immaginate la reazione di queste donne sapendo che Gesù voleva vederlo. Poi l'emozione che viene descritta nel versetto 8. Le donne sono emozionatissime, se ne vanno in fretta dal sepolcro, escono da questo posto recintato. Cosa vogliono fare? Vogliono andare a dirlo ad altre persone, ai discepoli. Non è giusto che se lo tengano tutto per loro. Ed è interessante come Matteo descrive la loro emozione come spavento e grande gioia. Spavento e gioia. Interessante. Hanno spavento perché ovviamente tutto quello che hanno visto, tutto quello che hanno sperimentato, li porta a questo senso di timore, di essere immischiate in qualche evento di grande significato, ma poi dice che avevano anche questa grande gioia. Non saresti tu presto di una grandissima gioia, più gioia del giorno della tua laurea, più gioia del giorno del tuo matrimonio? Grande gioia immaginabile, sapendo che Gesù era risorto. E poi vediamo questo incontro sorprendente, ma quante sorprese aveva Dio in mente per queste donne questa mattina. Se ne vanno in fretta e versetto 9 dice: chi si avvicina, ecco Gesù si fece loro incontro. Questo giorno di sorprese, Dio ha in mente per loro un'altra sorpresa. Stanno uscendo dal sepolcro e da qualche lato spunta Gesù, forse anche il sole sta spuntando in quel momento, l'alba si sta portando avanti. Mi chiedo da dove sarà spuntato Gesù mentre camminavano di nuovo a Betania. Dal lato, da davanti, da dietro? Qualcuno di loro che forse aveva il cuore un po' più debole, forse direbbe: basta, mi viene un colpo con tutte queste sorprese, una dopo l'altra. E poi vedono Gesù. Come reagiresti a questo saluto che lui fa? Dice: vi saluto. Sarebbe come ai nostri giorni: ciao. Come reagiresti tu se hai Gesù davanti, colui che hai visto morire, portato al sepolcro, adesso è lì davanti a te? Cosa faresti? Ah, ciao Gesù! Ciao Gesù, come stai? Cosa dici in un momento come questo? La verità è che non dici niente. Quello che fanno le donne qui è si avvicinano e gli stringono i piedi e lo adorano. L'hanno stretto i piedi, perché? Perché i piedi? Sicuramente hanno visto Gesù meraviglioso, suo corpo risorto, e hanno voluto abbracciarlo, avrebbero voluto stringerlo, ma è troppo glorioso, è troppo magnifico. E se c'è una parte del corpo che un peccatore può osare ad avvicinarsi, sono i piedi. Anche se in realtà tutta la persona di Gesù è meravigliosa, loro pensano: almeno i piedi possiamo stringerli. E così fanno e lo adorano. L'adorano, l'adorazione che è adatta a Dio. A Dio. Forse a una celebrità lo ammiri. Forse a un amico puoi apprezzarlo. Marito, moglie, puoi sentire un affetto senza pari. Ma Gesù, tale Dio, deve essere adorato. E poi l'ultima cosa che leggiamo nel versetto 10... è una commissione sorprendente, una commissione o un mandato, forse vogliamo dire. Gesù cosa gli dice? Gli dice: non temete, non temete, e poi dice: andate ad annunciare quello che avete visto ai miei fratelli. Devono esserci anche i discepoli, dice Gesù. Se possiamo andare a una slide davanti, stop lì. Gesù è stato seppellito a Gerusalemme, non si vede molto bene, però in basso c'è il mar salato, il mare salato. La Galilea è al nord, si vede un po' la Galilea, sarebbe a una distanza di più o meno 100 e passa chilometri, e Gesù dice che li precederà lì, ma vuole che ci siano anche i discepoli. Questo sì che è sorprendente. Forse le donne si sarebbero poste la domanda: a noi ha detto che vuole che andiamo a precederlo, ma i discepoli? Vorrà anche loro? Questi 11, non parliamo del dodicesimo, ma questi 11 che hanno fallito in modo epico, epico. Chi negando, chi scappando via come un cane, chi dubitando nel momento di più bisogno di Gesù. Sono scappati via come dei dannati. Vorrà vedere anche loro. Guardate le parole di Gesù, incredibili. Dite ai miei fratelli, fratelli. Sono parole incredibili. Gesù vuole i codardi, gli increduli, i falliti. Vuole che dove lui è ci siano anche i suoi fratelli. Che parole possiamo usare per descrivere il fatto che Gesù considera questi 11 falliti i suoi fratelli? Che parole possiamo usare? Possiamo solo dire grazie. Grazie per questa sua meravigliosa accondiscendenza. Vorrei negli ultimi 10 minuti considerare insieme il significato della risurrezione per le nostre vite. E vorrei che vedessimo proprio l'insegnamento di Gesù sull'importanza della sua resurrezione. Vorrei che venisti con me in Giovanni 11. Giovanni 11, vogliamo guardare in questi ultimi minuti il significato della sua risurrezione. Giovanni 11 è un brano ben conosciuto per tanti di noi, è la storia di Lazzaro. E se leggessimo tutto il capitolo, leggeremo dell'amico di Gesù Lazzaro che si ammala e poi muore. Versetto 17, Gesù arriva a Betania. Interessante notare che stesso villaggio da dove sono partite le due donne quella mattina di domenica, e dice che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Poi saltando in basso, dopo qualche conversazione che avviene, leggiamo che in versetto 21 Marta viene a Gesù e gli dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Parole di grande delusione in Marta. Pensava che il loro amico Gesù potente avrebbe potuto intervenire, non l'ha fatto. Però c'è anche una briciola di fiducia, perché poi in seguito dice, ma versetto 22, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio te lo darà. La conversazione si porta avanti e poi Gesù dice in versetto 25 ciò che significa veramente quanto è importante la risurrezione. Guardate 3 cose di queste parole di Gesù. Prima di tutto dice: io sono la risurrezione e la vita. Gesù è la risurrezione. In altre parole, Gesù dice: io sono il rimedio per la morte. Sono l'unico rimedio per la morte. Potremmo dire adesso, un po' per modernizzare le parole, Gesù è il vaccino per la morte. Si parla tanto di vaccini oggi. Vaccino per il Covid, adesso pian piano dovrebbe arrivare a tutti noi e si pensa che finalmente avremo il rimedio per questa malattia, finalmente potremo tornare alla normalità se solo prendiamo il vaccino. Però sapete una cosa? Anche se si prende il vaccino, la morte arriverà lo stesso. Perché? Perché non c'è nessun vaccino per la morte. Non c'è nessun vaccino. A meno che ricevi il vaccino che è Gesù. Si potrà rimandare la morte, si potrà spostarlo da qualche anno, ma prima o poi la morte raggiungerà tutti noi. I vaccini che adesso vengono proposti hanno una efficacia 98-95%, il vaccino Gesù ha un'efficacia del 100%. Gesù dice: io sono la risurrezione. Come posso saperlo? Come posso sapere che il vaccino, il rimedio che offre Gesù è 100% efficace? Perché lui è risorto dalla tomba. È molto importante che capiamo quello che Gesù sta dicendo qui. Dice: sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi dice: chi crede in me non morirà mai. Di che morte sta parlando Gesù? Per quale morte è Gesù il rimedio? Gesù è il rimedio non tanto per la morte fisica, tutti moriremo fisicamente, ma è il rimedio per ciò che rende la morte fisica così spaventosa. Ed è la morte spirituale, la morte che significa essere lontani dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Tutti dovremmo affrontare la morte fisica, ma Gesù ha trasformato la morte fisica per chi crede in Lui da una cosa spaventosa a una semplice entrata nella presenza di Dio. Ma per chi non si afferra a Gesù come l'antidoto alla morte, dovrà affrontare la morte spaventosa che noi conosciamo come l'inferno. Venite con me a Daniele 12,2. Daniele 12,2 è un versetto che parla di questa fine che faranno tutti coloro che non hanno creduto in Gesù e che non hanno usufruito del potere della risurrezione che Lui rende disponibile. Daniele 12,2 dice, aspettiamo un attimo che lo prendiamo tutti. Dice così: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'interna, eterna infamia. Queste sono le due fini che si possono fare. Siamo tentati di credere la bugia che ci viene spacciato oggi, che siamo noi esseri umani un insieme di cellule, di materia, che dopo un certo momento delle nostre vite smetterà di esistere, torneremo alla materia prima da cui siamo sorti. Questo non è così. La Bibbia dice che siamo parte fisico, ma anche parte eterno. La Bibbia dice che dopo questa vita c'è un'eternità nella quale si entrerà. E in base alla propria reazione a Gesù, o si andrà in una vita eterna, o si andrà nell'eterna infamia. Gesù dice, io sono la risurrezione. Gesù dice che anche la vita, Luca, possiamo andare avanti? Forse qualcuno pensa, ah, ma la morte è una cosa così lontana, non essere così sicuro. Nessuno di noi può saperlo. Però dice, ah, non è così attuale per me, l'idea della morte non mi tocca più di tanto. Ma leggiamo qui che Gesù dice che Lui non è solo la risurrezione, ma Lui è anche la vita. Cioè, la vita, Gesù non è solo l'antidoto per la morte, ma è l'antidoto per la vita. Perché la verità è che, come vediamo in questo disegno, tutti noi abbiamo un vuoto in forma di Dio nei nostri cuori. La vita non ha nessun senso senza Gesù. Qual è lo scopo della vita? Quante volte abbiamo sentito persone che fanno questa domanda? La risposta ce la dà Gesù. Gesù è il senso della vita. Io sono la vita, dice Gesù. Ed è Gesù che, se lo conosci, ti darà gioia, felicità, serenità, consolazione. Nient'altro potrà dartelo. Ma Gesù può, lo dice. E come lo sappiamo? Perché Lui è risorto. Lui è la vita, Lui contiene la vita. Non si poteva sopprimerlo. Forse ci viene in mente l'immagine di un bambino che sta giocando al mare con diverse palle di quelle che si giocano sulla spiaggia, e ha tre palle e cerca di tenerle tutte e tre giù sotto l'acqua e spunta sempre su. Questo è quello che è successo con Gesù. Non si poteva sopprimere la vita, che Gesù è la vita. E poi la terza cosa che impariamo da queste parole di Gesù, l'ultima slide, Luca. Gesù dice, chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. Come posso avere questa realtà nella mia vita? Come posso avere la certezza di andare nella nuova terra, i nuovi cieli, dove sarà tutto bello, meraviglioso? Gesù dice, bisogna credere in Lui. Ti pongo la domanda, hai creduto in Gesù? Hai posto la tua fiducia in Lui? Forse tu dici, ma come faccio a credere? Cosa devo fare? Potresti iniziare dicendo questo al Signore. Fermati e pensa con me a queste parole. Potresti dire: Signore Gesù, riconosco che sono un peccatore. Riconosco che sono una peccatrice, che non merito di risorgere per vivere sempre con te. Non lo merito. Finora ho cercato di fare a modo mio. Finora ho cercato di riempire quel vuoto a forma di Dio con tanta spazzatura e non ho considerato la tua risurrezione sorprendente come avrei dovuto. Ma oggi le cose cambiano. Oggi voglio credere in te come il mio Salvatore. Voglio averti nella mia vita, voglio accettare la tua morte al posto mio e voglio vivere la gioiosa vita che tu hai dimostrato quando hai risorto dei morti. Non diresti tu queste parole questa mattina? Gesù offre a chiunque lo desidera le promesse della sua risurrezione. E ti lascio con queste ultime parole da Gesù, fatte a Marta, ma anche a tutti noi. Credi tu questo? Credi tu questo? Caro Padre, grazie per questo meraviglioso racconto veritiero di quello che tu hai fatto col tuo Figlio, col tuo Spirito Santo, per conquistare la salvezza per tutti noi. Signore, noi vogliamo vivere la luce della tua risurrezione e ti chiedo, Signore, se c'è qualcuno che non ti ha ancora considerato nella propria vita, che non ha ancora ricevuto l'antidoto per la morte eterna, che tu possa fargli comprendere il bisogno che ha di te. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Buona domenica di risurrezione.